Radio TNA presenta Rotocalco, un programma di Giuseppe Gentili su fatti, pensieri e informazioni del nostro tempo. Rotocalco è una produzione Radio TNA Terni.
Uno di quelli che sono all'ascolto rimarrà un po' così stupefatto, diciamo così, per la nostra scelta di oggi all'interno del Rotocalco Cinema, perché in realtà oggi non parleremo di cinema, ma parleremo di telefilm molto belli del passato. Abbiamo cominciato con la sigla di Mork e Mindy e lo facciamo come sempre con Francesco Patrizzi. Ciao Francesco, bentornato.
Grazie,
e siamo qui.
Stavolta facciamo un'eccezione.
Per parlare di telefilm. Un'eccezione. L'abbiamo già fatta parlando dei Muppets, parlando di altre cose poco cinematografiche.
Oggi ce ne passiamo direttamente al nemico del cinema.
Oggi avremo delle critiche da chi sei tu feroci, perché il nostro amico ci dirà che non c'è un regista di cui parlare, ma in realtà una serie di programmi. E vabbè, chi se ne importa.
Ma noi la prendiamo anche alla larga, perché
Mork
e Mindy c'è
Robin Williams.
Robin Williams, che ha fatto cinema, ha fatto grandissimi film, insomma, cosa vuole Casali? Ecco,
io l'ho nominato. va bene, lo salutiamo.
Sì.
Allora, Mork e Mindy, Mork e Mindy è stata questa, ha iniziato il programma di oggi con questa sigla Mork e Mindy, che è andata in onda sulle reti Rai dal 78 all'82, poi dopo hanno fatto anche diverse repliche, ogni tanto li rifanno ancora, con Robin Williams che faceva la parte di questo alieno molto singolare, che si sedeva al contrario e che salutava con le dita aperte della mano, tanto per
ricordare. Sì, quelle piccole
ricordare.
Così, sciocchezze che invece caratterizzano il personaggio e rimangono
certo,
impresse.
No? E sono rimaste impresse a distanza di 30 anni.
Il saluto finale, ti ricordi che si metteva in contatto telepatico con il suo, diciamo così,
Orson,
no? Mork che chiama Orson.
Rispondi Orson.
Gli raccontava le stranezze degli umani. Sì. Le cose, no, volevo dire questa cosa, sono tutti telefilm, quelli di cui parliamo oggi, degli anni 70. Inizio anni 70, fine anni 70, hanno avuto la loro fortuna in America, qualcuno in Inghilterra e uno, Derrick,
in Germania.
Il più longevo di tutti quanti, in Germania. Sì. Da noi sono arrivati circa 10 anni dopo, oppure quando era finita la serie la vendevano. Questa è una cosa strana, una rottamazione. Per cui sono arrivate anche delle serie da noi che erano appena finite, quindi gli attori stavano a spasso, facevano altre cose, da noi cominciavano ad avere una fortuna di quelle proprio sfacciate.
Serie complete, vai, addirittura.
Serie complete, tipo i Jefferson arrivavano da noi, che già avevano finito la serie, per cui quando li chiamavano, mi ricordo, ospiti di programmi televisivi, già non facevano più Jefferson, ma erano
non si ricordavano,
impegnati in altre carriere, quindi, ma anche fisicamente erano invecchiati di 10-15 anni.
Come mai?
Rispetto a quelli che ai volti che si vedevano.
Molti pensavano che li ringiovanissero nel telefilm, e invece no, era proprio passato del tempo.
E da lì la leggenda, guarda un po' la TV come ti ingiovanisce.
Invece no.
Erano passati soltanto 15 anni.
Quindi, certo. Come oggi ogni tanto ricompaiono in TV anche in Rai Ralph e Pozzi, no? Gli attori che facevano Ralph. Ci ammazza come sono invecchiati questi.
Per passati 30 anni.
Sono passati 30 anni. Guarda Ron Howard, non c'ha più manco un capello.
A proposito di capelli, diciamolo subito, ricordiamo l'ispettore Derrick recentemente scomparso.
Horst Tapper,
che ha sempre recitato rigorosamente col parrucchino, lo sapevi?
Sì.
Che i capelli non erano i suoi, perché quella bella, poi insomma un parrucchino
posticcio,
stempiato anche quello.
Un po' alla Biscardi,
sembrava un po' alla Biscardi, c'ha un po' questo capello bavarese.
Biscardi teutonico,
Sì, un po'.
Sì, un pochetto, vabbè.
Dunque, cominciamo a parlare di questi telefilm. Che
da che partire? Sono tanti.
Sono tantissimi. Quelli americani erano divisi in fasce. Non so, io oggi non li seguo più tanto.
Lo dici
per
a me?
Cui non so se seguono ancora questa distinzione. C'erano quelli target famiglia.
Se tu mi dici sì e sai, io penso che tu mi stai parlando in romanesco. Sì e sai, le dici.
Dici.
E invece è un telefilm, penso un po' tu.
Allora, c'erano quelli...
Sono fermato ai Visitors io, quelli col serpentone, quelle cose.
Ah,
mie.
Beh, quelli ci arriviamo. Quelli...
Io sono arrivato
quello
lì.
È stato un evento mediatico in Italia unico, penso.
Io mi sono fermato lì.
Irripetibile.
Vabbè, che devo fare?
E c'era quindi quelli con i poliziotti che vanno alla ricerca di nei bassi fondi, delinquenti e via dicendo, che era l'altro target. C'era quello del detective, che poi è stato spremuto, penso, come un limone fino all'ultima goccia. E c'era quello dei neri, io partirei da questo.
I neri d'America,
uno dà per scontato un po' troppe cose, ma non è che negli anni 70 hanno avuto il loro exploit, sia al cinema, con registi, attori e via dicendo. Però sono usciti un po' dal ghetto della black exploitation, che era quella, i neri parlano di neri tra di loro, punto e basta, con alcuni telefilm che li hanno lanciati. Uno fra tutti era Arnold, il mio amico Arnold. Che in Italia, quando appunto la serie stava finendo praticamente, venne in Italia, la prima puntata non si chiamava Il mio amico Arnold, ho scoperto, ma io ero talmente piccolo che non me lo ricordo.
Ero
piccolino. Si chiamava Harlem contro Manhattan, quindi pensa tu come il tema del razzismo veniva... eviscerato.
Harlem contro Manhattan.
Sì, perché la storia, diciamo la prima puntata, no? Raccontava la tragica storia della famiglia di Arnold e Willis, che avevano perso la mamma, la quale aveva strappato una promessa al signor Drummond, che era questo riccone proprio sfondato che viveva a Manhattan, di prendere con sé questi figli della strada, perché erano cresciuti ad Harlem, bambini. Per cui la storia di Arnold nasce come l'incontro fra dei poveri neri di Harlem che vivono nella casa ricca di Manhattan di questi bianchi e devono socializzare con la sorellina nuova che è Kimberly, no? Che
poi sì, quindi di...
Ha fatto una finaccia Kimberly.
Non lo so, sì? Ah, sì?
Sì, overdose, poveraccia, scomparsa, anche, giovanissima.
Ma anche lui, anche Arnold ha
Willis
avuto
pure,
problemi.
Tunnel della droga, e Arnold poi, Gary Goldman...
Era
fatto,
affetto da nanismo, no? Mi
ha
ricordo.
Ha fatto una vita...
Molto dura, sì.
Dopo la raccontiamo, tristissima.
Sì.
Però, diciamo, il tema del mio amico Arnold, come si chiamava poi in italiano, e che ebbe un successo strepitoso, era questo qua, questo tema del razzismo continuamente...
E il bianco pietoso che accoglie in casa i poveri neri, in fondo, no?
Con Willis, che era diffidente, il più grandicello.
Sì.
Arnold, quello più piccolino, che invece era quello un po' più malleabile, per cui con la sua curiosità e il suo mettersi in gioco continuamente e prendere in giro tutti, era quello che poi rovesciava i luoghi comuni. Mentre Kimberly, la bianca, era quella che non si faceva problemi. Diciamo che i bianchi apparivano molto più aperti, i neri molto più diffidenti, c'era questa sorta di...
Di quanto fosse poi la realtà,
infatti.
Allora, sentiamola proprio, dura 50 secondi, la sigla di Arnold, e poi parliamo anche di altri telefilm. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. A man
nothing but a jeans, but they got different strokes it takes, different strokes it takes, different strokes to move the world. Everybody's got a special kind of story. Everybody finds a way to shine. It don't matter that you got not a lot. So what? They'll have theirs and you'll have yours and I'll have mine. And together we'll be fine. Cause it takes different strokes to move the world. Yes, it does. It takes different strokes to move the world.
E questa era proprio la sigla di Arnold. Stiamo parlando di telefilm con Francesco Patrizzi degli anni 70. Abbiamo deciso, visto la grande quantità di prodotti del genere, di dividere il discorso in sezioni. Abbiamo cominciato con i neri.
Sezione di questi neri, diciamo di Arnold appunto, che poi in America non si chiama Arnold, si chiama Different Strokes, colpi differenti.
Boh.
Secondo me è titolo infelice, perché Arnold alla fine è lui il protagonista.
Identifica, no?
L'identificativo, insomma, del, sì, della serie, poi è veramente Arnold.
Insomma, questo ha avuto Gary grande successo anche in Italia. Però,
affetto da nanismo, dicevamo, poverino. Ha avuto poi, c'era un carattere irascibile di quelli proprio.
E ci credo.
E, finita la serie, non ha avuto successo. L'ha avvicinato una fan, tu pensi, per chiedergli un autografo anni dopo. Lui l'ha selvaggiamente picchiata e lei l'ha denunciato. Il processo è andato avanti per anni e lui, per risarcire lei e altri casi come questo, è andato in bancarotta. La cosa fatta, è andato in televisione, abbastanza patetico, poverino, e ha lanciato un appello ai fan del vecchio Arnold se facendo una colletta, e si è messo all'asta lui stesso, cioè una serata, anzi una notte con Arnold praticamente. E una vecchia fan se l'ha giudicato per una cifra abbastanza bassa, quanto sommato.
Che tristezza.
Poi adesso dicono
queste
che
cose
faccia
demoliscono il mito, effettivamente.
E adesso fa la guardia giurata in un supermercato.
E come fa con quell'altezza da 1,30 m?
Sì, non forse fa i furti bassi, non lo so. Controlla gli scaffali, quelli un po' più...
Piano terra. Oppure sarà dietro a una console.
Vabbè. E invece Willis, che cavolo stai dicendo Willis, che era abbastanza ganso, no Willis?
Sì, Willis.
Con
sì,
grande simpatia quel personaggio.
Era la spalla un po', no, di Arnold.
L'ottima spalla, era entrato nel tunnel della droga, perché bisogna dire che in tutti questi set girava una quantità di stupefacente pazzesca.
Ma perché succede sempre così? Lo dicemmo anche a proposito di Happy Days, no?
Ma succede anche a Cento Vetrine, da quello che mi dicono, eh? Succede anche...
Cento Vetrine lo posso capire di più, nel senso che oggi non c'è ambiente, a parte il nostro, dove non circoli.
Però succedeva, e succede, se pensi che la bambina di E.T., prendi quel
Drew Barrymore. Drew Barrymore, sì. Drew si è ripresa Barrymore, adesso, da qualche anno, eh?
Sì, ma stava nel tunnel del rogo a 10 anni.
Anche dell'alcol, credo.
E dell'alcol a 10 anni, una bambina proprio. E, no, dicevamo Willis ce l'ha fatta invece uscire da questo tunnel della roga e ha fondato un'associazione per il recupero dei ragazzi che stanno appunto...
Ma fa tutt'altro, non fa l'attore, credo.
No, non fa più l'attore, non si occupa più del mondo dello spettacolo.
Qualcuno pensa che Willis in realtà sia Will Smith diventato grande. No, è un altro.
No.
Chiariamo che è un altro Will Smith.
Okay. No, Willis è Willis.
Willis è Willis, Will Smith è un altro attore.
Esatto.
È un'altra cosa.
Così come la storiaccia di droga ha devastato tutto il set di Happy Days, telefilm degli anni 60, quindi andiamo indietro di altri 10 anni. Però, insomma, la famosa sottiletta ne combinava di cotte.
Pare di sì.
Con il cuginetto di Fonzi, erano fatto una coppia di spacciatori pazzeschi sul set, per cui erano...
Poi il cuginetto di Fonzi, che era... poi diventato famoso anche in altre fiction, in altri telefilm. L'ho visto nei panni di un dottore, faceva insomma...
Sì, ha fatto carriera poi.
Abbastanza carriera, sì. Tutto sommato. Quindi forse anche lui si è un po' ripreso. Lei non ho visto più, sottiletta non l'ho vista più in circolazione.
Ci è rimasta sotto.
Mi sa di sì.
Tanto di sì.
Poveraccia, sì.
Invece Happy Days, abbiamo citato non a caso Happy Days, che beh, sempre in quegli stessi anni, perché in un episodio di Happy Days, che si chiamava Fantascienza anche per Fonzi, Fonzi incontra un alieno.
Che è,
chi
proprio,
è questo alieno?
Che è proprio Mork.
È Mork.
Sì.
E da lì il famoso spin-off si chiama, no? Quando compare in un altro contesto un personaggio, ah cavolo, vedi come funziona invece questo simpatico Robin Williams, che c'ha una dote Robin Williams, che è un improvvisatore nato, per cui sul set stupi tutti per questa sua capacità comunque di rubare la scena ogni secondo della telecamera.
Vogliamo dedicargli una serie tutta per lui? finì così.
Perché no? E hanno cominciato Mark e Mindy con questa storia qui, insomma, perché aveva funzionato in quel caso lì.
Robin Williams anche, credo che ultimamente, lo dice anche lui, ha avuto parecchi problemi di droga, di alcolismo, per cui...
L'alcolismo, altra piaga, diciamo così, di questi attori dell'alcolismo.
Lotta ancora oggi contro questo tipo di, così, problema.
Recentissimamente proprio ha avuto guai in famiglia, nel senso la moglie aveva chiesto, non so se il divorzio, per i problemi di alcol, appunto.
Sì. Grande attore, secondo me.
Grandissimo
attore. Ha fatto delle idiozie clamorose, però ha fatto anche 3-4 film notevoli, insomma L'attimo fuggente o altri film importanti. Io ricordo anche Good Morning Vietnam.
Vietnam è quello che l'ha lanciato, bello. Ma era una cosa fantastica da sentire in lingua originale, poi perché veramente è scoppiettante lì Robin Williams. Comunque dicevamo, per chiudere questo ciclo dei neri rappresentati nei telefilm, dicevamo c'era Arnold, c'erano i Jefferson dal 75 all'85, hanno fatto 11 stagioni, successo strepitoso, e lì il tema del razzismo è affrontato, poi ripensandoci, io l'ho visto da bambino, non si percepiva, però all'origine, quando lo script originale era incentrato invece su questo tema, lì c'era George Jefferson, il simpaticissimo Sherman Hemsley,
sempre preoccupato di soldi, di denaro, di
venale. Fino all'impossibile, che però rivendicava questo fatto, si era fatto da solo, lui aveva una lavanderia e da lì aveva aperto una catena di lavanderie, quindi abitava in un bel appartamento, era diventato ricco, non ricco come Arnold che è stato adottato, ma ricco perché ce l'ha fatta lui da solo con le sue forze.
Con la moglie sempre molto ironica,
la moglie
molto
Louise
sarcastica,
detta Wizzy, invece da quella che lo controbilanciava, ma il pezzo forte secondo me, non so se sei d'accordo, è la domestica Florence. E qui parte lo scoop, Florence che è la mamma di un famoso cantante, poi.
Non lo so.
Di questa... Lenny Kravitz.
Ah, non lo sapevo.
Lenny Kravitz è un nipotino di Jefferson, diciamo così.
No, non lo sapevo. Okay. E poi c'era anche il vicino di casa Tontolone, io me lo ricordo.
Il vicino di casa Tontolone, e lì era il tema del razzismo, ed anche questo, cioè George Jefferson non tollerava i bianchi. Perché dicevo, io mi sono fatto tanto così per arrivare dove sto, mentre i bianchi non c'hanno questa gavetta così lunga.
Razzista al contrario.
Era un razzista al contrario, che è, insomma, un problema
bellissimo.
E odiava il suo sciocco vicino, si chiamava Tom Willis, perché aveva sposato una bellissima donna di colore, e lui questo, già il matrimonio misto non lo vedeva di buon occhio, poi il vicino bianco invadente pure, no?
Faceva di tutto per essere odiato questo bianco, diciamolo pure.
Estremamente invadente, sempre dinoccolato con questo bicchiere in mano, si intrufolava a casa di George anche quando lui scortesemente lo cacciava. Sentiamo questo rapporto molto
problematico. Sentiamo la sigla dei Jefferson allora, e poi torniamo ancora a parlare di telefilm. Oltre ai Jefferson, dicevamo, Francesco, e oltre ad Arnold, di telefilm con protagonisti neri ce n'erano diversi. Io ricordo almeno i Robinson, da non confondere con i Robinson. Jefferson, che sono due telefilm diversi. Anche lì neri, ricchi, agiati, facoltosi, lui è medico, mi pare.
Medico, ma anche molto illuminato, molto in avanti. Cioè, non è lo stupido George Jefferson, che se ci fai caso è un po' il prototipo di Homer Simpson.
Un pochetto,
è un pochino quello con ricalcato tanti lì di quei difetti, ma buono dentro. Per cui è impacciato e sciocco spesso, con i battibecchi. Tanto che poi ho sempre pensato che i battibecchi con il vicino di casa sono molto simili a quelli con Flanders e Homer.
È vero.
Che un po' si riprendono. Invece, tutto virtù è il signor Robinson, la famiglia Robinson, lì è proprio il massimo del.
Moglie bella, figli che rigano dritto, insomma, eccezionale.
Perché comunque uno quando vede telefilm, Beautiful insegna, Dallas insegna o Dynasty insegna che vuole vedere i ricchi, le persone stanno bene, vuole sognare.
Una vita che non ha.
In bellissimi appartamenti e via dicendo. Poi c'era anche il caso del bambino ricco che un po' si annoiava, ricordi Dicky, quello che aveva...
Sì, sì.
Mi ricordo un trenino che passava per 18 stanze e poi tornava nella stanza dei ricchi. Ma
una, cosa ti, cosa ti volevo chiedere, scusa, ma Happy Days, tornando a Happy Days, come mai in Happy Days non c'era un personaggio di colore? Ci hai fatto mai caso?
Ci ho fatto caso e me lo sono chiesto perché Happy Days, benché dei primi anni 70, celebra il mito degli anni di 10 anni prima, quindi già era un po' un'operazione nostalgia. Evidentemente fa riferimento a un periodo in cui c'era una ghettizzazione molto forte. Io penso che
sì.
I ragazzi del jukebox non erano tutti bianchi. Mm-mm. Erano tutti bianchi, benché ascoltassero, posso permettere, musica nera.
Musica
insomma,
nera, sì.
Guardavano Chuck Berry o Little Richard, insomma, certo. I musicisti erano tutti di colore, quindi li facevano danzare.
Quando c'hai 10 anni e guardi Happy Days non ci fai caso. Quando sei un po' più grande dici, ma cavolo, non c'è nemmeno un personaggio di colore, ma dove sono finiti i neri?
Invece di colore simpaticissimi erano i miei miti, erano invece, non ricchi ma pezzentissimi, erano Sanford & Son.
Sì.
Ah, beh, Fred Sanford faceva il rigattiere.
Sì.
E anche lì c'era un briciolo di rivalsa sociale perché il figlio, che si chiamava Lamont, aveva il desiderio di mollare l'impresa paterna, impresa insomma, quella specie di discarica in cui viveva Fred Sanford, per aprire un'azienda molto più grande insieme al cugino ed altri amici. Ma ogni volta che minacciava questo abbandono dell'alveo familiare, c'era Fred Sanford che fingeva un infarto, ti ricordi?
Sì, 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 sì.
E diceva, Elizabeth sta arrivando, che era la moglie prematuramente scomparsa, no? Per impressionare la morte,
e quindi,
che non riusciva a staccarsi.
Pateticamente lo ricattava con questo patetismo.
E lì c'era insomma questo conflitto generazionale fra il vecchio e il nuovo che emergeva, non è simpaticissimo.
Sì,
doveva
sì.
essere di poche puntate, poi invece diventò una serie dal 72 al 77 in America, da noi per altri 20 anni andare avanti. Perché
sì, ogni tanto faranno qualche replica anche
quasi gli anni 90.
Notturna, sì, sì, sì. Senti, questo per quanto riguarda i neri, poi naturalmente non è esauriente questa nostra carrellata, ce ne sono chissà quanti
fatto sì una panoramica di quelle che
una
erano
panoramica. Parliamo dei polizieschi.
Le tematiche. I polizieschi è tutt'altra storia.
Tutt'altra
invece.
Storia.
Beh, sì, sì, sì. Abbiamo parlato qualche tempo fa di Serpico, oppure dell'ispettore Tibbs, oppure di altre cose. Cioè lo scendere nei bassi fondi e mettersi allo stesso livello sia di abiti fondamentale che... Un po' come da noi poi fece Ermonnezza. Cioè,
sì.
Anzi no, il commissario Giraldi, per essere preciso.
Detto Ermonnezza.
Che
Thomas
si
Millian.
Metteva allo stesso livello Thomas Millian dei pezzentoni, perché doveva combattere quella feccia lì.
Doppiato da Ferruccio Amendola, ricordiamo.
E tanto di cappello.
Meravigliosamente.
E tanto di cappello.
Perché ricordiamo che Thomas Millian non era italiano, ma è sudamericano.
Sì, sì, cubano.
Cubano
quindi.
Non poteva parlare in romanesco, evidentemente.
Che strana scelta, a volte se ci pensi, sì. No?
Io ho pensato per anni che fosse la voce sua, poi ho scoperto Ferruccio Amendola, ho detto cavolo, ma allora non è la voce sua.
Beh, l'immagine più famosa, se pensi anche di Cleopatra, è Liz Taylor, invece con egiziana, no?
Sì.
Stranissima sta cosa.
Veniva da Hollywood e faceva l'egiziana.
Sì, sì, sì. Il dottor Zivago, no? Se ci pensi, egiziano invece.
Sì.
I paradossi del cinema, Roma Marciali.
Ben Hur, che faceva l'ebreo, invece era Charlton Heston.
E via dicendo.
Via dicendo.
Per cui abbiamo esempi più lampanti di Starsky Hutch, dei Chips, poi che abbiamo di
Miami Vice.
Miami Vice,
Kojak.
Kojak, ecco, il nome di Kojak.
Da che viene?
Da cosa viene? Il nome, no, nome di battesimo. A volte si diceva che si chiamava Teo. E ho scoperto che il nome completo era tipo Teodoropoulos.
Ah,
Kojak.
Teodoropoulos, io mi ricordavo
perché
Aristotele, non so per quale.
Era di origine greca.
Sì, sì.
Era di origine greca, aveva questo. Anche lui, cosa era caratterizzato? Perché l'importante è caratterizzare il personaggio subito, no? Diciamo per Mork di Mork e Mindy, era nano nano con la mano. E il fatto di sedersi al contrario, altri piccoli tic. Kojak aveva il celeberrimo lecca lecca.
Sì. A forma di palla, rotondo.
Il Chupa Chups di oggi.
Chupa Chups. Vero.
Che è diventato l'emblema, insomma, del grande Kojak, sì. Completamente calvo.
Io secondo me lui leccava il lecca-lecca perché gli ricordava la sua testa, perché era completamente...
Sì, beh, c'era un rimando sicuramente per Chupa Chups alla sua testa.
Non era banale, non era così tanto scontata, non era ovvia, c'era un rimando filosofico.
E la cosa interessante di Telly Savalas, che poi fece una vita burrascosa anche lui, cambiò mogli, amanti, cose...
Attore poi che ha fatto importanti film.
Ha fatto importantissimi film Telly Savalas, ma soprattutto c'aveva un pallino, lui fare il cantante.
Ah, questo non lo sapevo, guarda.
E incise anche, entrò in classifica pure con un disco molto importante. Io non ho mai sentito questa canzone, si intitola If, negli anni 70, subito dopo, nel 78 lui finì Kojak e fece questo disco per lanciarsi come cantante, ma poi, non so,
finì lì.
Si stancò, riprese un po' a fare cinema e televisione e altre cose.
Questi attori importanti, famosi, per esempio Peter Falk, che poi farà Colombo, venivano tutti dal cinema?
Peter Falk ha fatto una gavetta teatro e cinema molto seria, sì. Prima aveva recitato anche con Bette Davis,
come no?
con Gli angeli dalla faccia sporca,
film di Frank Capra, no?
Aveva fatto importantissimi film, poi dopo ebbe la fortuna di fare il Tenente Colombo, di cui però non sappiamo il nome, che si chiama Tenente Colombo.
E basta.
Il nome di Colombo non si sa.
Non si sa. Così e non come si sa nemmeno qual è il volto della moglie di Colombo.
Non si è mai vista la
non
moglie
si è mai
di Colombo.
Vista. Questo volevo dire, non si è mai vista la
Ci
moglie
Ci sono alcuni elementi un po', devo dire, stravaganti del Tenente Colombo, sì.
Sì. Senti, vogliamo sentire un attimo la sigla di Kojak, che poi continuiamo questo discorso, così approfondiamo anche il telefilm poliziesco europeo, perché non c'è solo quello americano, eh? Dunque, questa era proprio la sigla di Kojak Telly Savalas, questo grande attore completamente calvo. Credo che sia nato calvo, non l'ho visto mai con i capelli io praticamente. A 15 anni già sarà stato così. Grande attore, grande caratterista anche tutto sommato. Io lo ricordo anche in un film Capricorn One, non so se ti ricordi, in cui faceva l'aviatore, insomma faceva il pilota di un aereo che porta Elliot Gould, che era il protagonista, a svelare l'intrigo.
Aveva quest'aria scorbutica, quest'aria che poi ha caratterizzato il personaggio di Kojak, no? È abbastanza, diciamo, intrattabile.
Intrattabile, vessa anche i suoi... aiutanti, no? Schiavizza quasi
l'ispettore che lo aiutava, che poi è il fratello nella vita di Telly Savalas, anche se ciccione, erano fratelli, qui la origine greca anche lui.
Dicevamo Colombo, dicevamo Kojak. La differenza, molti se la ricorderanno, tra Colombo e Kojak è che nei telefilm di Colombo si lavorava più di materia grigia, di cervello. Kojak c'era più azione.
Sì, beh, Colombo, poi Colombo era più cervellotico, ecco, nel
poi,
senso che...
Se ti ricordi, in Colombo c'era anche il fatto che l'assassino, il colpevole, si sapeva subito all'inizio, ed era bello capire come lui arrivasse a scoprirlo.
Era molto più di Agatha Christie, diciamo, un po', cioè come incastrare il topo in gabbia, no?
Come se faceva sempre la figura del tonto Colombo, no? E poi invece in realtà giocava come il gatto gioca col topo.
Si presentava con quella sua vecchia macchina sciatta, un macinino, penso un po' ripreso anche da Dylan Dog come immaginario.
Con
poi
un trench bisunto, trench anche d'estate, tozzozzo, sempre il trench.
Abbastanza schifoso. E ti ricordi che c'era anche un cane, che dato la sciatteria di Colombo era che non trovava un nome adatto al cane e lo chiamava cane, questo Basset Hound. Basset Hound che c'ha il suo perché televisivo, che poi troveremo un Basset Hound anche in Hazard, ti ricordi, al cane di...
Io Hazard me lo ricordo, Hazard, però devo dire che non era il mio preferito. Ecco, io avevo un debole per Starsky Hutch, che era per me.
Tu sei più Starsky Hutch, io un po' più Hazard, perché mi ricordo questo cane flash.
Perché c'erano delle donne clamorose in Hazard, diciamo anche questo. Starsky Hutch un po' meno.
La cugina Daisy, diciamo,
la cugina Daisy era...
Tutti eravamo innamorati della cugina Daisy.
La vedremmo oggi, starebbe bene in una casa di riposo, ma all'epoca...
All'epoca aveva questo décolleté e soprattutto questi micro jeans praticamente a mutanda.
Non so come la Rai non censurò questi telefilm, perché era abbastanza audace.
Poi scosciava di continuo, perché sì, i cugini, penso che sono fatto apposta, avevano praticamente chiuso le portiere dell'auto, per cui doveva per forza fare questo scavalcare tutto per entrare nell'auto. Nel generale lì si chiamava l'auto del...
Chiamali stupidi.
Sgommavano Bo e Luke.
Vogliamo ricordare un attimo la trama? La trama era di questi due fratelli che lottavano contro un latifondista, praticamente.
Sindaco e latifondista, Bo Sog, della contea di Azzard, perché con le sue continue vessazioni cercava di togliere terreno e via dicendo alla fattoria dello zio di Bo e Luke.
Una trama western moderna.
Per cui era, diciamo, come impianto, trama western.
Invece dei cavalli c'erano le macchine.
Solo che c'erano questi inseguimenti interessantissimi, perché scopri l'America era diversa dall'Italia, da bambino non te ne rendevi conto. Passata la contea, Losco si fermava perché non poteva inseguirli oltre quella linea immaginaria, che però era la contea, che non aspettava più la sua giurisdizione, ma quella...
Era come il Mississippi, insomma, praticamente.
Per cui superata quella striscia, perché l'inseguimento era finalizzato a superare quella striscia della contea. Okay. Per cui si fermavano 10 metri dopo e facevano i versacci a Rusco Pickle Train. Sì. Era molto infantile come cosa, diciamo.
Più serio, ma insomma fino a un certo punto era Starschiaccia.
Beh, Starschiaccia ci ha avuto un'altra storia, un'altra ambientazione. E comunque sia, il personaggio di Starsky, questa è una cosa interessante, e poi troviamo anche in altri telefilm, aveva un precedente in Vietnam, aveva fatto la guerra in Vietnam, come tutti quegli eroi sbandati che poi troveremo in A-Team, ti ricordi?
Sì, A-Team, come no, sì sì.
È quel filone che poi porta a Rambo.
Eh già.
Ovvero, Rambo ha estremizzato, secondo me ha fatto un'opera veramente convincente, il delirio di chi... fatto quell'inferno, vissuto quell'inferno, si ritrova in una società in cui non riesce a collocarsi, ad avere uno scopo, ad avere un posto, ma nemmeno un riconoscimento adeguato, per cui è un disadattato.
È morto recentemente, davvero poco tempo fa, il capitano Dobey, l'attore che faceva il capitano Dobey. Lo sai?
Non lo sapevo.
Ahimè, sì.
Ma stiamo parlando di gente super giù.
Ultra ottantenne,
un po' tutti quanti sono trapassati.
Beh, loro due sono ancora, per quanto malconci, però ancora in buona salute. Tutto
Beh, ma Hatch fa anche il regista cinematografico, insomma.
Ci ha avuto però diversi problemi anche lui, credo di alcol, anche problemi economici, insomma, qualche guaio.
Diciamo che non sono proprio delle croce rossine questi
No.
questi
lui
attori,
invece Starsky ha avuto problemi perché ha perso la moglie e credo la figlia morti di AIDS.
Ah, di AIDS
per una trasfusione.
Trasfusione infetta, sì. Esatto.
Quindi dopo sì, lui ha fondato proprio un'associazione per combattere questa malattia e quindi insomma hanno passato brutti quarti d'ora, come si dice, eh? Tutti e due, poverini. Poi l'abbiamo visti nel film Ignobile, secondo me.
Oh santo
tratto
cielo,
proprio da Starsky Hatch, che è meglio dimenticare.
Non, guarda, non citiamolo neanche, perché con tutto il rispetto per Ben Stiller, che ogni volta lo vedo rido, però...
Ma assolutamente sì, però...
Non era un remake doveroso, ma era un remake...
Una parodia.
Una parodia di Starsky Hatch fatta male.
Perché
poi
non fa nemmeno ridere.
No,
nemmeno facesse ridere.
No, infatti, assolutamente no. Ti ricordi come si chiamava l'automobile di Starsky Hatch?
La Gran Torino.
Era la Zebra 3.
La Zebra 3, ma la marca era
la Gran Torino.
Sì, sì, la Ford Gran Torino, la Zebra 3, eh sì.
Oh, poi hanno creato un immaginario fra automobili, tic, sì, diciamo, sì, lecca-lecca e via dicendo, per cui c'è tutto un immaginario legato a questi telefilm, soprattutto le automobili.
Questi telefilm erano molto d'azione, noi eravamo abituati a vedere, no, i telefilm polizieschi all'italiana, no, dove c'era soprattutto... una staticità assoluta. Questi invece si inseguivano, si prendevano a cazzotti dall'inizio del giorno fino alla sera a mezzanotte, quindi era anche divertente per noi, erano novità per il pubblico italiano.
Grandi scazzottate.
Grandi scazzottate, grandi inseguimenti, molto realistici tutto sommato, senza essere per questo truci come
poi
quelli di oggi.
Una cosa, prima anni 70 vedevi questi inseguimenti di macchina fra Azzard e via dicendo, ma anche il braccio violento della legge, tutto l'inseguimento in automobile. Se vedi i poliziotteschi italiani e vedi quei macinini che diciamolo che ogni curva uno su due si cappottava, sì, perché per cui fare gli inseguimenti con le Fiat del periodo era un po' più
difficile, improbabile.
Un po' più difficilotto, perché avete queste scatolette che si ribaltavano. Sì,
sì. Allora, parliamo anche, dunque, io accenno rapidamente perché il tempo è poco, anche a Miami Vice degli anni Ottanta, che più che altro era una sfilata di vestiti e di macchine belle, anche se poi c'era una trama di poliziesca.
Anche lì.
Un po' più antipatici i protagonisti, secondo me, rispetto a Starsky Hutch.
Ma io non sono mai stato un patito di, né di Miami Vice, né poi del filone dei ricchi, dei
appunto,
californiani.
Esatto. Mentre il poliziesco europeo ha come personaggio principe forse l'ispettore Derrick. Recentemente scomparso,
ma Derrick è stato un'icona. Poi era cominciato con mille critiche che non piaceva, non convinceva, anche lì era molto di ragionamento, per cui Derrick non va, Derrick non funziona, zitto zitto si è fatto una
centinaia carriera, di puntate, non
penso
so.
Ventennale,
sì,
perché
penso
aspetta
anch'io.
Ti dico pure fino a quando l'ha fatto Derrick, dal 73 al 97.
Eh sì.
Ha continuato a girare, e nel 79 venne in Italia con la prima puntata, la puntata pilota, e nessuno dava una
lira,
soldo di fiducia, sì, a questo
ispettore
Derrick, che era la risposta a Perdi Meso, hanno scoperto. Gli autori volevano contrastare questo dilagante
strapotere.
Avvocato americano che invece piaceva molto
Raymond Barr, no?
Grande
Raymond Barr.
Per cui ci provarono a fare questa, perché arrivava Perdi Meso, arrivava al Tenente Colombo anche, sempre in Germania, e lo risposero con l'ispettore Derrick, bavarese.
Ambientazioni sempre appunto tedesche, molto piovose, molto nebbiose, i pub fumosi della Germania, più che altro anche lui che lavora soprattutto nelle puntate successive di cervello più che di azione, e c'ha un aiutante più giovane, qualche volta un po' tonto anche lui, che però insomma è una buona spalla.
Poi hanno fatto anche una parodia Max Tortora.
Sì, è vero. Quella me la ricordo, era divertente.
Sì, che doveva incastrare Eva Enger, che era la
che era
dottoressa Fottenberg.
Diremmo il corpo del reato, possiamo dire così.
Sì, sì.
Il corpo del reato. Senti, io preferivo però, rispetto a Derrick, che non è che mi entusiasmasse molto, un telefilm che era Attenti a quei due.
Ah, Attenti a quei
Tony Curtis e Roger Moore.
Eh sì, che era uno spettacolo. All'archeologia del telefilm.
Era
proprio
uno spettacolo.
Ma perché c'era quei due attori che
quei
erano
due
comunque
attori. La plomb di Roger Moore, che era Lord Sinclair, se ti ricordi, Lord inglese tutto d'un pezzo.
Grande plomb. Grande
e lo
plomb.
Scatenato Tony Curtis, l'americano, invece, che ne combinava tutti i colori, vestito sempre come uno straccione, mille travestimenti. Io mi incantava guardare Attenti a quei due. Era una cosa eccezionale.
A proposito di fighetti, c'era anche la risposta femminile, che erano le Charlie's Angels.
Parliamone.
Come non citare?
Come non citare?
Sempre stessi anni, 76-81, sono andate in onda, con la prima formazione era quella con Farrah Fawcett, Kate Jackson e Jazlyn Smith,
che
era poi quella, secondo me, la migliore, sì, la prima formazione è stata.
Anche le Charlie's Angels hanno avuto una trasformazione in film con Cameron Diaz, tra le altre.
Sì, diciamo,
dimenticabile.
Hanno avuto vari rimpasti, anche perché poi c'è uno successo queste attrici, perché onestamente erano brave, dotate, sapevano anche recitare molto bene. E Kate Jackson dovette rinunciare a Kramer contro Kramer, che l'avrebbe consacrata, secondo me, nel firmamento del cinema, perché era sotto contratto con cosa lì?
Ma guarda che sfiga, guarda,
con Charlie, appunto.
Guarda che sfiga.
Datore di lavoro, Charlie.
E lo fece Meryl Streep.
E lo fece Meryl Streep.
Ai noi, so che tu la detesti.
Penso si sia mozzicata sotto i gomiti per molto tempo.
Abbiamo pochi minuti, sì. Francesco. Sentiamo allora la sigletta di Charlie's Angels e poi chiudiamo questo discorso parlando anche di fantascienza. E allora, questa era proprio Charlie's Angels. Dicevamo, parliamo anche di fantascienza, perché tra i telefilm di culto di fantascienza degli anni 70 c'era almeno UFO base Luna, e poi c'era Spazio 1999.
Che detto oggi, Spazio,
che detto
1999,
oggi è il passato.
Anche se ho scoperto, ripescando cose del passato, era attualissimo.
Sì, è vero.
Perché stavano sulla base lunare a vegliare una discarica di materiale radioattivo.
Quindi
avevano già capito che c'era un problema dove mettiamo queste scorie radioattive sulla Luna.
Venivano da Napoli questi, secondo me.
Praticamente sì, c'era il capo del governo che ha scelto di mandarle, diciamo così, sulla Luna. Solo che poi era esplosa la Luna, è successo un disastro ambientale, per cui è uscita fuori dall'orbita terrestre e vagava nell'universo, nello spazio, senza meta, così è. Per cui con questa base lunare Alfa capitanata da Martin Landau e da Barbara Bain, che è poi la moglie di Martin Landau, che ho scoperto si sono lasciati dopo 36 anni di matrimonio.
Ma dai, non mi dire così.
Cioè, io perché due ottantenni si devono lasciare non l'ho capito, però insomma,
non saprei.
Ci ha avuto qualche grillo per la testa o lui o lei, no? non si sa, insomma. E hanno lanciato anche loro un po' una moda, che era quella della tuta spaziale fatta a pigiama
sì,
con la striscia laterale. Era un po' una tutina, come poi la farà altre marche, penso, di tute da ginnastica, sono ispirate a Spazio 1999.
Secondo me sì. Tutte queste serie di cui abbiamo parlato anche rapidamente, molte di queste sono anche state ripubblicate in DVD, in cofanetti. Spazio sicuramente sta schiacciando.
È una cosa generazionale.
Però, tutto sommato, è bello averli anche in maniera cronologica, direi.
Di vederli anche con l'occhio di oggi, perché
con l'occhio di
tu
oggi
pensa all'ingenuità di Spazio 1999, che insomma l'astronave quasi si intravede il filo che la tiene,
la mano,
i mostri spaziali che incontrano. Me ne ricordo uno che anche da bambino feci un po' fatica a crederci, perché era una specie di coperta con uno sotto che camminava a gattoni.
Figuriamoci oggi.
E qui si vedeva questo plaid che si muoveva con sopra delle diramazioni di gomma.
Bah.
E da lì vedei Martin Landau che faceva la faccia orripilata.
Mio Dio, una coperta,
mostro, oddio,
un plaid.
Forse sarebbe bastata una scopa a cacciarlo via.
Sull'astronave non ci sono scope, d'altra parte. Che
il problema era quello.
Il problema è quello.
La polvere spaziale non si toglie con le scope.
Abbiamo finito perché abbiamo un minuto, però vorrei rapidamente almeno ricordare la storica serie Ai confini della realtà, che a proposito di fantascienza
ci vuole.
È stata eccezionale. E poi l'altra storica serie è Vita da strega.
Ah, Vita da strega.
Non ne abbiamo parlato, Vita da strega.
È vero, l'abbiamo snobbata insieme ad altre cose che abbiamo snobbato.
Se lo sa mia moglie ti uccide, perché lei adora Vita da strega. Quindi.
Beh, tanto di cappello.
Con la strega Samantha.
Con Samantha, sì. Lì penso siamo già agli anni 80, siamo già più avvicinati, se non mi sbaglio.
Chissà, fine 70, 80, così.
E beh, Visitors fu comunque quello, secondo me, più rappresentativo del genere.
Anche molto impressionante, tutto sommato.
Anche lì c'era questa pubblicità. La prima pubblicità vera che hanno fatto, come le fanno, poi hanno un po' smesso di farla, quella che annunciava senza dire che cos'era.
Sì, è vero.
Per cui compariva questa V e poi non si capiva che era.
È vero.
Poi dopo una settimana si cominciò a vedere questo alieno, ti ricordi che mangiava un topo intero
sì,
e se lo infilava in gola.
Sì. Mentre si muoveva ancora. Con questa bella immagine abbiamo concluso il nostro appuntamento di oggi con il rotocalco, non dedicato al cinema ma alle serie TV storiche. Scusate se qualcuna ne è rimasta fuori, ma insomma non ce ne vogliate, abbiamo cercato di condensare 40 anni di televisione in pochi minuti, quindi magari dedicheremo una seconda puntata di approfondimento. Grazie a Francesco Patrizzi, chiudiamo proprio con la sigla di Spazio 1999.